Domanda di Silvana. Carissimi, ho ricevuto in regalo 10 libri di Maria Valtorta. In pratica, Maria Valtorta è una mistica che ha passato metà della sua vita semiparalizzata in un letto e ha avuto visioni sulla vita di Gesù che ha trascritto in tantissimi quaderni che sono stati raccolti in un'opera composta di 10 volumi, pubblicati dopo la sua morte. La Chiesa Cattolica in un primo momento li ha condannati. In seguito però ha consentito la pubblicazione, purché fosse riportato con chiarezza fin dalle prime pagine che le visioni e i dettati in essi riferiti non possono essere ritenuti di origine soprannaturale, ma devono essere considerati semplicemente forme letterarie di cui si è servita l'autrice per narrare a suo modo la vita di Gesù. Queste visioni non contrastano con le scritture dei Vangeli, ma completano, sviluppano, raccontano la vita di Gesù. Tutto è dettagliato: l'ambiente, i paesaggi, le persone, le loro vesti, le loro case, i discepoli e Gesù con tutte le sue parole. Ed ora ho bisogno di voi, del vostro discernimento che io non ho. Il primo libro inizia con la visione di Gioacchino ed Anna, già anziani, addolorati perché non hanno avuto figli, e prosegue con la gravidanza di Anna e la nascita di Maria. Maria, all'età di 3 anni, viene offerta al tempio, come promesso dai genitori, e lì vive fino a quando non viene data in sposa a Giuseppe. Maria fa voto di castità per favorire l'avvento del Messia. E confida questo suo voto a Giuseppe, che accetta e condivide lo stesso voto. Questo voto viene mantenuto per tutta la loro vita e, tra virgolette, i fratelli sono davvero cugini, figli del fratello di Giuseppe, ma vengono considerati come fratelli perché istruiti da Maria e sono spesso nella sua casa. Insomma, mi piacerebbe scannerizzare qualche pagina e inviarvela per avere la vostra opinione. Vi assicuro che ne vale la pena, anche se fosse un racconto frutto di fantasia. Vi voglio bene, Silvana.
Grazie signore. Ecco, qui un'altra, ecco di nuovo, cioè, scannerizzare e mandare è meglio di no, è meglio mandare domande.
Sì.
Domande che te dice, guarda, c'è una domanda, dice così, Maria Valtorta, dice questo e questo e questo, sì o no? E io ti darò nel mio piccolo, quello che sento che il Signore mi mostra.
Fai bene perché anche Virgilio ha scritto 2 minuti fa
Sì,
dicendo,
incoraggi i fratelli di mandare commenti e domande.
e dice: vi sto ascoltando e pure io un po' di tempo fa volevo chiedervi di Maria Valtorta. Quindi sembra un soggetto che veramente il Signore ti ha guidato a studiare.
Va bene, eccoci qua, quello nel mio piccolo. Va bene, l'unica cosa, l'unica mia potenza che ho sono le scritture, voi giudicherete se sono appropriate oppure no, non c'ho altro, non c'ho grandi doni, eccetera, cioè il Signore mi ha dato il dono delle scritture, che le capisco un pochino, insomma, ecco, e rispondo con quelle, lì andiamo sul sicuro. Va bene, allora, vediamo un po'. Innanzitutto Dio ti benedica, amata Silvana, e, va bene, e adesso ti do il messaggio che ho sentito dal Signore. E allora, la prima cosa che Gesù mi ha detto è stato alla parola, alla parola, alla parola. Va bene? Questo è il primo messaggio. La parola di Dio, la Bibbia, il Vangelo. Ok. Mi sembra di capire invece che... questa Valtorta, cos'è che dice qua? Tutto è dettagliato, lei scrive, l'ambiente, i paesaggi, le persone, le loro vesti, le loro case, i discepoli. Sì, però non è nella parola.
No, è una immaginazione che può anche sembrare molto bella perché ti fa trasportare in quel mondo come se tu fossi lì.
Capito? Cioè anche la Chiesa Cattolica ha detto no, non accettiamo questo come parola di Dio. Quindi sono d'accordo con la Chiesa Cattolica, perché poi ogni tanto c'è una ragione, eh? Non facciamo i protestanti che i cattolici hanno sempre torto, o viceversa, non è così la storia, d'accordo? È stato detto che anche una sveglia, un orologio spaccato, rotto, ti dà l'ora esatta 2 volte al giorno. Quindi non è che puoi dire che perché è protestante è sempre torto. No, caro, bisogna vedere. Oh, allora. andiamo alla parola. Dunque, vediamo per esempio nella religione indù, come notoriamente insegnano che Gesù durante gli anni della sua vita, particolarmente in quei tempi, quegli anni dei quali i Vangeli non ne parlano. Ecco che i guru indiani e santoni dicono che Gesù negli anni che nella Bibbia non si parla è andato in India dai guru e dai santoni a imparare a fare miracoli, eccetera.
Ah.
Come lo sappiamo? E lo sappiamo perché,
perché la Bibbia, non è scritto
la Bibbia non ne parla, ah, okay. Quindi non puoi sapere se è vero o no. E se la Bibbia non ne parla, chiudiamo il becco. Non apriamo il becco, va bene, dove la Bibbia non parla. Dove la Bibbia tace, noi dobbiamo chiudere il beccuccio. Va bene, perché sennò può essere un demone, un angelo di Satana che viene a darci un sacco di frottole, il vestito era bianco, il cappellino era rosso, i sandali marrone, e gli occhi così. E nella Bibbia non dice che non è così, ma guarda, se la Bibbia non lo dice, stai attento che stai entrando in un territorio, perché insieme alle cocuzze gli mettono i carciofi. Cioè tra l'albero, il vestito nero, la camicia bianca, e la casa aveva tre stanze, io non ho letto queste cose, sto usando esempi, e il vicino che aveva una casa a due piani, quell'altro abitava sotto un albero, eccetera, d'accordo, ma la Bibbia non contraddice, cosa c'è che non contraddice la Bibbia? Va bene, la Bibbia non parla di Obama, non parla di Stalin, non parla, allora cos'è, sono veri? Quindi attenzione che questa è una strategia tipica delle religioni indù, che usano quei spazi vuoti nella Bibbia per infrottolare quello che vogliono, va bene? E poi insieme alle frottole gli mettono le false dottrine. E qui si arriva che Maria sempre vergine, sempre qui, sempre là. Ma la verginità cos'è? Cos'è la verginità? È un diploma? È una laurea di università? È un merito? La verginità è un peccato, è una cosa contro il Signore, è una cosa anticristo, perché la donna, quando arriva a un certo punto, perché? Perché la donna è chiamata a fare figli, la donna è chiamata a sposarsi e partorire i figli, tranne che per chiamata sovrannaturale, eccezionale del Signore, come Paolo, che lui voleva essere eunuco, è una chiamata, una rivelazione, altrimenti c'è un comandamento. Genesi capitolo 1, 28, mi pare, che dice moltiplicatevi e riempite la terra. È un comandamento. Persino Gesù è sposato.
E sarà sposato?
Sì, vabbè, è fidanzato.
Ok.
Ok. Non con Maria Maddalena, poveraccia,
no.
Con la Chiesa.
Mm-hmm.
Va bene? Oh, cerchiamo di svegliarci qua e non cadere nelle fosse. Vado avanti?
Sì, va avanti.
Oh. Dunque, guarda, la risposta a questi guru, andiamo a Apocalisse 22, la risposta a questi santoni indiani, va bene, è Apocalisse 22, 18 e 19, ascoltare.
Apocalisse 22, 18 e 19.
E santoni indiani, e anche a questa Valtorta, va bene, anche alla Valtorta, qui rispondiamo.
Io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro. Se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dall'albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro.
Va bene, sto parlando dell'Apocalisse, il libro dell'Apocalisse, ma ciò non vuol dire che possiamo aggiungere al Vangelo.
Mm-hmm.
E sono botte d'orbi anche lì, Non scherziamo. Questa gente che aggiunge cose. Aggiungiamo, che so, Joseph Smith, aggiungiamo quello che dice il massone Russell, il massone del Testimone di Geova, aggiungiamo quello che dice il santone Pinco Pallino. Attenzione, Dio aggiungerà i flagelli. Io ho paura di aggiungere una parola alla Bibbia, anche quando ricevo profezie, se la profezia non collima con le scritture, io me ne sto zitto. Va bene? È una grande responsabilità dire Gesù dice. Va bene? Perché anche il diavolo dice Gesù dice. Cos'è che sta dicendo Gesù?
Va bene? Allora andiamo a questi punti che Silvana ha ha spiegato dai libri di Maria Valtorta, che dice questa storia che Maria e Giuseppe insieme hanno fatto questo voto di castità, non solo Maria, anche Giuseppe, si sono messi d'accordo di avere un matrimonio, diciamo, non consumato, si dice oggi. Cosa dicono le scritture su questo? Andiamo alla Bibbia.
Ma perché si sarebbero sposati?
E per crescere Gesù.
Come?
Per crescere Gesù.
E beh, non c'era bisogno di un padre, perché c'era già Dio, padre, che se ne fa uno lì a dormire due letti separati. Per cortesia, guarda, Matteo 1,25
dice: Giuseppe non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù.
Ok, allora, qui nella Bibbia evangelica, protestante evangelica, dice che non ebbe rapporti coniugali finché...
Finché, sì.
Ella non ebbe partorito un figlio e gli pose il nome di Gesù. Ho controllato proprio stamattina sulla Bibbia cattolica, la parola finché l'ha tolta.
Ah sì?
Eh sì. Comunque la Bibbia cattolica è un po' strana in molti sensi, perché Esodo capitolo 20, cioè la Bibbia cattolica ha tolto, non la Bibbia cattolica, i 10 comandamenti cattolici. 10 comandamenti cattolici hanno tolto un comandamento che dice: non avrai... non ti farai sculture, non adorerai statue, non adorerai sculture. Allora loro l'hanno tolto dalla 10 comandamenti, sono in realtà 9. Hanno preso il primo comandamento e l'hanno diviso in 2, sono ancora 10. Ma manca il secondo vero comandamento, che invece è presente nei 10 comandamenti ebraici, protestanti ed ortodossi. Quindi ogni tanto i cattolici hanno dato i numeri, no? Ma non sì, i cattolici, sì. Le pecorelle, qualche pelandrone, capito, in alto della gerarchia. Quindi la Bibbia cattolica non c'è questa parola finché ella non ebbe partorito. Dopodiché Giuseppe la conobbe ed ebbero figli, però allora furbi hanno tolto. Allora cosa ho fatto? Sono andato alla versione greca della Bibbia, sono andato, cosa dice il greco? Allora il greco, in Matteo 1,25, va bene, c'è questa parola che i cattolici hanno tolto, e c'è nel greco. Quindi perché l'hanno tolto? È logico, perché loro c'hanno questa storia che Maria deve essere vergine, perché se non è vergine, è peccatrice. Perché è peccatrice? E l'ha detto Sant'Agostino. Sant'Agostino, che lui predicava che il sesso è peccato, perché lui era un debosciato, un degenerato, uno che andava a prostitute notte e giorno. Quando si è convertito, lui è stato così nauseato che ha detto: oh, sesso è peccato. Digli Sant'Agostino che non ha capito niente su quel punto lì. Il grande filosofo, d'accordo, il padre della Chiesa Cattolica, va bene, ma non ha capito niente su quel punto, perché c'è un comandamento di la donna deve produrre figli, tranne grande rivelazione. Stanno meglio gli ortodossi che i preti, se non sono sposati non possono far preti. Chiesa Cattolica il contrario, se non sono celibi, omosessuali sì, però pedofili magari, però non sposati. Questa è un'abominazione della desolazione, ci siamo? Allora, la parola in greco, dove dice finché, è la parola heos, H-E-O con l'accento S, heos. Cioè gli studiosi di greco abbiano pazienza, insomma, io lo leggo col dialetto, col mio accento, insomma. Allora, heos è un avverbo, una continuazione della parola finché, va bene? Cioè vuol dire tempo e un luogo. Si usa anche quanto tempo. Quindi eos vuol dire finché, corretta nella Bibbia dei protestanti. Va bene? E quella cattolica hanno sbagliato, l'hanno tolta per ovvi motivi, così come hanno tolto il secondo comandamento. Guarda, io ho preso anche delle Bibbie, tu ce l'hai lì la riveduta, Matteo 1,25, questa è la Bibbia evangelica riveduta, cosa dice?
La riveduta in italiano?
Dove che sei? La riveduta in spagnolo.
In spagnolo?
Sì, ce l'hai, dovresti averla. Lei.
Sì.
1,25.
E non la conosciò hasta che parió a suo hijo primogenito y llamó a su nombre Jesús.
Allora, non la conosciò hasta che. Hasta che vuol dire non la conobbe hasta che, cioè hasta fino che. A che. Dopodiché dice: oi, mogliettina, vieni stasera che lo diamo al Signore insieme, no? Dopo.
E perché non dice la Bibbia non la conobbe tutta la sua vita?
Capito,
perché
esatto.
Dice fino a che?
Sì, e loro, i furbastri che hanno fatto la Bibbia cattolica qui hanno tolto questa perché i furbi che sono. No, non sono furbi. Il Signore toglierà loro le benedizioni di questo libro, dice Apocalisse 22, abbiamo letto. L'amplificato in inglese cosa dice? Matteo 1, 25.
But he had no union with her as her husband until she had born her firstborn son. And he called his name Jesus.
Quindi dice in inglese, dice until, questa è la Bibbia famosissima, usata da tutti, Amplified si chiama, e dice no union with her as her husband until she had born her firstborn Jesus. Until in inglese, in italiano si traduce finché. Ok? Guarda, ho trovato la Bibbia romena qua. Lo leggo io con mio accento.
Vai.
Dar na conoscut o pina o pena o come si dice pina?
Puna.
Puina.
Puna.
Puna. Pina c'è e ha nascut un fiu.
Un fiu.
Un fiu. El i ha pus numele Isus. Slavo Domnului. Allora, qua, qui dove dice dar na conoscut o puina, puina vuol dire finché, correggimi, giusto o no?
Sì, finché. Oh. Finché.
Allora qui ci sono finché. Bibbie in tutte le lingue, potrei andare avanti, francese, eccetera, ed è sempre lo stesso.
Una cosa che ho notato in questo versetto, nella Bibbia in ungherese ho notato, che dice non l'ha conosciuto fino a che
leggi,
lei...
Leggi in ungherese, prima perché c'è qualche, okay. C'è qualche ungaro.
Matteo 1:25. Ich nem ismerei öt, mig meg nem szülei, azó elszó szülött fiát. Elszó szülött fiát significa?
Come si dice finché lì?
Mig.
Quindi c'è anche lì?
Yeah.
Com'è mig?
Mig. Mig.
Mig. Mm-hmm. Mig. Mig.
Però dice elszó szülött fiát, che significa il figlio primo nato.
Oh,
cioè dopo
perfetto.
Sono seguiti altri.
Oh,
questo è stato
figlio,
il primo figlio.
Il figlio primogenito.
E poi ho visto anche nella Bibbia in inglese, anche in spagnolo dice primogenito, firstborn son. That means there are other sons after him.
Amen.
Guarda, però in italiano non lo dice.
Guarda, vado là, vediamo cosa dice la Nuova Diodati qua.
Allora, ce l'ho qui sul computer.
La Nuova Diodati 1.25, cos'è che dice? Sì, sì, è lo stesso, ah, che bello la Nuova Diodati, guarda che bello, dice, ma egli, Giuseppino qua, Giuseppe, San Giuseppe, egli non la conobbe finché ella ebbe partorito il suo figlio primogenito.
Primogenito, significa che ci sono cioè, stati altri dopo.
Questi traduttori si possono attaccare al tram, veramente, va bene, hanno preso... un abbaglio grande. Allora, quindi cosa abbiamo capito da tutto questo? Abbiamo capito che Gesù aveva fratelli, va bene? Perché dopo che Giuseppe l'ha conosciuto, nel Vecchio Testamento non è come adesso che i figli sono una maledizione da abortire, o no, era una benedizione, per me lo sono ancora, ne ho sei, e l'unico problema è che ero vecchiotto, e, eccetera, e va bene? Però io ne avrei voluto di più di figli, capito? Così mi facevano tribolare ancora di più, mi tenevano ancora di più, un pochettino di più in ginocchio e sarei diventato un pochettino più, raffinato, più purificato.
No, ma la Bibbia è molto specifica. Avrebbe potuto dire, ha partorito il suo unico figlio. Però no, dice primogenito, il primo figlio.
Grazie, Signore. Allora, gloria a Dio, grazie Gesù. Ti benediciamo, Signore. Allora,
amen.
Questo ci dice, andiamo a Marco 6, che Gesù aveva fratelli, va bene? Tutto questo ci dice, perché fino non la conobbe, non la conobbe nella Bibbia vuol dire anche rapporto sessuale. Adamo conobbe Eva, data là, piacere di conoscere, sono andato Eva e nacque un bambino.
Così veloce? Aspetta. Un po' di romanticismo, Giuseppe.
Ok, gli avrà dato un fiore.
Dopo un po' di tempo, diciamo.
Capito, è stata una frase allenata, non so cosa ha fatto. Insomma, allora Gesù è fratello. Marco 6,3, ce l'hai?
Sì, Marco 6,3. Non è questo il falegname, il figlio di Maria, e il fratello di Giacomo e di José, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? E si scandalizzarono a causa di lui.
Ok, e allora la Valtorta ci racconta...
Si è un po' scandalizzata lei.
Erano cugini questi qua.
Sì, erano
cugini. Capito? Perché dice che ha avuto rivelazioni dall'aldilà che lei, loro avevano adottato i figli del fratello di Giuseppe. Giuseppe aveva un fratello che aveva avuto dei figli e non so cosa gli è successo, gli sarà successo qualcosa, e Giuseppe aveva buon'anima, lo ha riaccolti come se fossero stati fratelli, capito? E allora erano in realtà cugini. Cioè, diciamo, il diavolo sono 2000 anni che si sente dire questa storia, che Gesù, che questi erano cugini e non fratelli. Finalmente ha dato una rivelazione a questa Valtorta, dice, sì, erano veramente cugini perché è il fratello di Giuseppe. Alt! E dove caspita è scritto che Giuseppe aveva un fratello che si era preso i suoi figli perché forse era vedovo, quello che era? Dove è scritta questa cosa qua? Scusa, ma se questi qua insegnano dottrine così, possono insegnare quello che vogliono. E poi tu puoi dire che Gengis Khan era un profeta. Puoi dire che, non so, che Martin Luther era cattolico o Agostino era protestante. Cioè, se tu insegni la Bibbia così, sono delle sparate totali. D'accordo?
Sì.
Va
sì.
Bene? Allora, letto Marco 6, l'ha letto?
Sì,
no, guarda, Marco 6, andiamo a Geremia 32, guarda, perché lì vediamo che i cugini sono ben specificati, sia nel Vecchio Testamento che nel Nuovo Testamento. Geremia 32, 12, questo è il Vecchio Testamento.
E qui parla di cosa?
Di cugini.
Ah, di cugini.
Che la Bibbia capisce la differenza tra cugini e fratelli.
Ah, ok.
Non è che a quei tempi i cugini erano fratelli, ma dove lo dice questo qua? Quando è cugino dice cugino, quando è fratello dice fratello. Mm-hmm. Quando dice zia, vicino di casa, lontano di casa, lo specifica. E qui è Geremia.
Geremia 32, 12. E consegnai l'atto di acquisto a Baruch, figlio di Neria, figlio di Masea, in presenza di Canamael, mio cugino.
Mio che?
Mio cugino.
Oh, quindi la Bibbia, addirittura il Vecchio Testamento, capiva la differenza tra fratello e cugino. Andiamo avanti.
Sì, quindi non sta evitando la parola cugino.
Va bene,
cugino.
D'accordo. Andiamo a Colossesi 4:10, ce l'hai quella scrittura, vi salutano.
Sì.
Aristarco.
Colossesi 4:10.
Un nome interessante.
Aristarco. Vi salutano Aristarco, mio compagno di prigionia, e Marco, il cugino di Barnaba.
Ok. Quindi Marco era il cugino di Barnaba.
Ah, non il fratello?
Allora, il Vecchio Testamento, il Nuovo Testamento capivano la differenza. E Valtorta che non la capiva, con tutto rispetto. Pace all'anima sua, Valtorta. Va bene? Cioè, ora, il fatto che i fratelli, va bene, i fratelli di Gesù, supposto i cugini, è un grande errore, il vero cugino di Gesù, il Giovanni Battista, è chiaramente descritto come figlio di Elisabetta, cugina di Maria, alcune Bibbie dicono parente, alcune dicono cugina, è lo stesso. Il figlio di un parente è tuo cugino. E quanti parenti hai? Uno zio, una zia, è lì, eh? Il figlio di tuo cugino è un secondo cugino, terzo cugino, va bene? Quindi Maria è la cugina di Elisabetta. La Bibbia, sì, distingue sempre. A posto, chiudiamo, sì, qui la storia. Guarda, in una scrittura, Luca 1, 36.
Luca 1, 36.
Behold thy cousin Elizabeth.
Ah, in inglese?
No, italiano.
Italiano. Questa è la nuova riveduta. Ecco Elisabetta, tua parente.
Ecco.
Ha concepito anche lei un figlio.
Sì, e c'è un nome di Diodati lì o la trovo io?
Dice lo stesso, tua parente.
Parente di Diodati, d'accordo. Dunque, vabbè, in inglese dice cugina.
Your cousin Elizabeth.
Ecco, in inglese dice cugina. Perché? Perché la tua parente, chi è la parente? Il figlio di un parente è secondo cugino o qualcosa così. Quindi, però in inglese dice cugino.
Sì, perché la parola in greco è... Aspetta che l'ho aperto qui. La parola in greco è sugenis, che significa...
C'è dentro anche cugino?
Che significa cugino, cousin.
Ecco, quindi per cortesia, guarda, qui stiamo andando agli originali della Bibbia in greco, che non dovremmo neanche stare qui a spaccare il pelo per questa gente che ci vuole far solo perdere tempo. Vabbè, questa qui ha passato tutta la sua vita a ricevere rivelazioni e praticamente, sai, guarda, vai secondo Corinzi 11, 11, 12, dove dice San Angelo del Cielo.
Sì. Qual è la scrittura proprio ricevuta pochi minuti fa, sai, da parte di Esther, e in Galati 1. Esther ha scritto un messaggio 10 minuti fa e voleva condividere questa scrittura riguardante a Maria Valtorta. Galati 1, da 6 a 8. Mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo passiate così presto a un altro Vangelo, il quale non è un altro Vangelo, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi predicasse un Evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto.
Caspita, oh, sia maledetto.
Forte.
E lo ripete due volte anche.
Guarda, grazie Esther.
Guarda, grazie Sorellina. Guarda, secondo Corinzi 11:12. Aspetta, 13.
Secondo Corinzi 11:13. Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo.
Cioè, appunto, la Valtorta. Dimmi, vai avanti.
14. Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce.
15.
Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia. La loro fine sarà secondo le loro opere.
Ok. 16.
Nessuno, ripeto, mi prenda per pazzo. O se no, accettatemi anche come pazzo, okay, affinché io possa vantarmi un po'.
Ok, quindi Paolo viene preso per pazzo e anche io, siamo in buona compagnia. Quindi, cioè quando dice la verità, per esempio, le cose che sto dicendo adesso, è contro un miliardo di cristiani cattolici che credono a queste cose. Ci sono altri fratelli che predicano meglio di me questo, per l'amor di Dio, mica sono l'unico. Però voglio dire, sai, a volte c'è da farsi tanti nemici. Il fatto che questa Valtorta abbia uno spirito di profetessa, tutta grande e santimoniosa, cioè non vuol dire niente, va bene? Quello che conta non è l'apparenza di profetessa, quello che conta è la parola. Mm-hmm. La prima cosa che Gesù mi ha detto è la parola.
E quando predicano o scrivono, diciamo, profetizzano cose che veramente ti toccano il cuore, che ti fanno amare Gesù di più, allora?
Dipende, perché anche quello fa parte. Se tu puoi ascoltare un New Age, puoi ascoltare un falso profeta e lui può parlare al tuo cuore, il diavolo parla al tuo cuore, un angelo di luce. Un angelo di luce, tu vedi quella tizia di Medjugorje che mi pare che è andata in pensione, se non mi sbaglio, e quella lì diceva un sacco di cose giuste. La pace nel mondo, amate Dio, sottomettetevi ai preti. Mentre quell'altra signora di la Madonna di Lourdes, qual era? No, di Fatima, criticava i preti dalla mattina alla sera. Mm-hmm. I preti del diavolo, eccetera. Quella di Medjugorje, suppostamente la stessa, virgolette, Madonna, tutta lustra le scarpe ai preti perché sono i preti, e sai, non l'avrebbero permesso gli autobus pieni di pellegrini di andare là a Medjugorje. Comunque, il diavolo si traveste di angelo di luce. Ti risponde questa la domanda?
Sì, sì, sì.
A posto. Quindi mi dispiace per la Valtorta, ma cioè anche il suo nome, ma come appunto il suo nome, le sue interpretazioni sono alquanto torte e storte e maltorte. Cioè mi dispiace, vedo che la Valtorta c'è lo stesso spirito di quella di Medjugorje, ok? Secondo me, mm-hmm, se tu vedi la Madonna di Medjugorje, era molto incoraggiante per i profani della Bibbia, quelli che della Bibbia ci capiscono niente. Insomma, sono quasi 2000 anni che questa Chiesa sta addestrando la gerarchia, addestra le masse di cattolici a capire niente dalla Bibbia, niente. Profezie sotto zero. Il resto quasi niente. Cioè si esalta il culto della personalità. Si innalza il parroco, si innalza il prete, si innalza il vescovo, l'arcivescovo, il cardinale, il monsignore, l'arciprete e l'arcibanchiere. Tutti esaltati. È Gesù! È Gesù! È un marmocchietto piccolino, in braccio di questa grande signora con tutte le stelle in capo. E lui gli manca solo ciucciotto in bocca, e capito, e basta. Ma per cortesia, vogliamo svegliarci. Gesù ha detto, chi è mia madre? Eccoli, questi qui con le barbe, barboni, 12 discepoli, questi sono mia madre e i miei fratelli, gli altri pedalare, vengono come discepoli, se no abbiamo da fare qui. Aria, chi è mia madre? Ma come, tu non credi alla Madonna? Ma certo che ci credo, ma certo, quella della Bibbia, non la tua Madonna. Insomma, guarda, poi sai, c'è quella cosiddetta rivelazione della Valtorta, che suppostamente Gesù le avrebbe detto, e anche nei documenti pubblicati, qui ce n'è uno pubblicato, www.valtortamaria.com, opera minore, quaderno quarto, manoscritto 76, qui sembra di essere al tribunale, qua. 13 giugno 1948, quindi neanche troppo recente. Allora dicevo questa profezia, virgolette, di Gesù. Dice Gesù: non mi ricusare il tuo soffrire, che io aumenterò. Quindi Gesù aumenta il soffrire. Capito? Gesù aumenterebbe il soffrire.
Sì.
Io aumenterò in tutte le cose perché ho bisogno di vittime, per placare l'ira del Padre e per consolarmi, eccetera, eccetera. Cioè, ma
Gesù ha bisogno di vittime?
ma devo proprio essere ultra ciechi e ultra violetti per credere a questa profezia qua. Come? Un Gesù che ti profetizza ha bisogno di vittime.
Ma Gesù si è fatto vittima nel nostro posto.
Ma è logico. Ma Dio non ha bisogno di vittime. Vai Isaia 53, per favore. Gesù si è offerto vittima al nostro posto e adesso ha bisogno di vittime? Ma per cortesia, mi volete smettere di scocciarmi? Andiamo avanti, perché ce l'hai Isaia 53, vai a 4 al 6.
4? Isaia 53, 4 a 6.
Sì, e poi primo Pietro 2, poi.
Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni.
Qui è la vera vittima, è Gesù. Gesù non è venuto qua a cercare vittime come fa un leone ruggente che cerca che possa devorare.
Per consolarsi.
Ma per cortesia, non me lo fate dire. Vai avanti.
Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni,
stroncato
a causa delle nostre iniquità.
E il castigo per cui abbiamo pace
è caduto su di lui,
sulla vittima, lui la vittima.
E mediante le sue lividure noi siamo stati guariti.
Capito? Se tu ascolti il diavolo, prima o poi si tira la zappa sui piedi. In inglese si dice stick his foot to the mouth. In inglese si dice si schiaffa il piede in bocca, se gli dà un po' di corda al diavolo. Avanti, verso 6.
Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti.
Su quale vittima è ricaduta la nostra iniquità?
Su Gesù.
Su Gesù! Questa Valtorta era in collegamento con un demone che cercava di togliere il Cristo vittima che paga per noi, così che noi, no, i nostri peccati non possono essere perdonati, perché li dobbiamo espiare noi. Primo Pietro 2, 24.
Primo Pietro 2, 24. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo.
Suo corpo, i nostri peccati, nostri, lui la vittima.
Sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia. E mediante le sue lividure siete stati guariti.
Amen. E adesso, sì. Questa è una profezia del 46, si vede che in quel tempo il diavolo è un po' arretrato. Ultimamente si è raffinato un pochino. A Maggiugorje è un demone più intelligente, capito? La storia. Guarda, qui c'è un altro quaderno.
Un'altra profezia.
Un'altra,
di...
www, sembra un Volkswagen questo qua. Valtorta Maria... com, opera minore, quaderno 3, manoscritto 71, 14, eccetera. Allora dice, cito, leggi tu, ma la morte?
Sì, dice, ma la morte è sempre dolore. Dolore per la sofferenza fisica, dolore per la sofferenza morale, dolore per la sofferenza spirituale. Deve essere dolore per essere mezzo di ultima espiazione nel tempo, lo ripeto.
Sta dicendo qua che... noi dobbiamo espiare.
Dobbiamo soffrire?
Atonement, espiazione in inglese, atonement.
Per espiare.
We need to atone our sins, but that's Jesus Christ. Mm-hmm. Okay. Sta dicendo qui che noi dobbiamo espiare, ma l'espiazione è stata compiuta da Gesù Cristo.
Certo.
Allora cosa è venuto a fare? Niente?
Il sacrificio di Gesù è inutile, è sprecato tutta la sua sofferenza.
È logico.
Se no dobbiamo espiare per noi stessi.
Ma non c'è bisogno di un Messia, espio io. Mm-hmm. Ma stiamo scherzando? Quindi è assolutamente falso. Questo cosiddetto Gesù ci riporta alla falsità della salvezza per mezzo delle nostre opere di espiazione, ossia il fatidico, famoso, cosiddetto purgatorio, che è una falsità. Purgatorio è non esiste neanche nella Bibbia cattolica. Lo hanno scoperto in un libro apocrifo, che vuol dire che Dio non parla, non è di Dio, è un libro storico, che si chiama I Maccabei. E questo qui sono libri apocrifi, come dire l'enciclopedia di qua, di là, uno scritto di uno scrittore, può essere Wurmbrand, può essere Lutero, quello che ti vuoi. Sono scritti di uomini che ogni tanto cadono nella fossa, va bene? Quindi questo libro apocrifo, appunto si dice, si chiama Maccabei, si trova, i cattolici hanno avuto la terribile idea di metterla dentro nella Bibbia, e la gente crede che è parola di Dio. Non è parola di Dio, perché Dio non parla. Dio non è che non c'è mai scritto, dice il Signore, Giuditta e tutti gli altri, cioè, mi pare che c'erano un sacco, infatti è molto inflazionata. Quindi riguardo Bibbia, il mio consiglio, prendetevi una bella Bibbia evangelica che va al punto succinta, va bene? Mi consiglio, poi fate come volete. La migliore è la Nuova Diodati, datevi da fare, e va bene. Quindi una chiesa è più brava per questo, un'altra chiesa come gli evangelici è più brava perché conoscono di più la parola. Quindi per cortesia cerchiamo di amarci un po' tutti e usare i talenti di tutti, va bene?
Sì.
Dimmi.
Una scrittura sull'espiazione dei nostri peccati,
sì.
Perché questa donna dice che dobbiamo noi espiare,
sì,
soffrendo.
Good luck, buona fortuna. Cosa vuoi espiare?
Prima Giovanni 2, verso 2, dove parla di Gesù Cristo, nostro avvocato. Egli è l'espiazione per i nostri peccati in Nuova Diodati.
Bravissima. Quindi, ma logico, ma tutta la parte...
Tutta la Bibbia su
tutta
questo.
La Bibbia ripete questo, il Messia che veniva a pagare i nostri peccati. Come vuoi pagare tu? Che cosa voglio espiare, signora Valtorta?
Stanno annullando tutto il Nuovo Testamento.
Ma sì, specialmente con questi palandroni che hanno eletto adesso, che col crocione attaccato al collo. Signore, andiamo avanti. Allora, guarda, questo ci porta... Questa dottrina ci porta al purgatorio. Mm-hmm. Leggiamo, qui c'è un altro quaderno della signora, della Egregia Valtorta. Le anime del purgatorio.
Le anime del purgatorio mi hanno detto.
Pubblicato da Amazon, Sima, eccetera. Pubblicato in Amazon. Quindi le anime del purgatorio mi hanno detto, dice, eccetera, eccetera. Il punto è che le anime del purgatorio gli hanno parlato. Ma stiamo scherzando, non c'è purgatorio. Va bene, non è così. Ti avrà parlato un demone. Va bene. E guarda, leggi una citazione sempre da questo quaderno.
Sì.
L'indirizzo internet si chiama www.amazon.es/anime-del-purgatorio. Si chiama. Vai.
Gesù parla del purgatorio anche a Maria Valtorta in diverse occasioni.
No, di bellissimo libro toccante. Leggi quello. Lo leggo io, guarda.
Sì.
Allora, quindi un bellissimo libro toccante, molto interessante. Cioè, certo che è molto interessante, perché lo hanno fatto interessante. Tu leggi un romanzo giallo, un romanzo rosa, leggi una fiction, è molto interessante, molto toccante, è molto falso. Vabbè, tu guardi un film di Hollywood che c'è una ragazza, una donna pazzamente innamorata dell'uomo. E quanto guadagna? $1 milione, $10 milioni ha guadagnato. Gli ha dato 4 baci e ha incassato $5 milioni. Ma devi vedere come baciava, la fine del mondo. Lei lo guardava negli occhi e l'uomo è svenuto quasi. Ma è logico, no? È tutta fiction. E tu credi che i demoni non sono capaci di... Allora, qui c'è un altro quaderno, Amazon Anime Purgatorio. Allora, leggi la citazione. Gesù parla?
Gesù parla del purgatorio anche a Maria Valtorta in diverse occasioni. Direbbe Gesù, citazione.
Citazione del libro.
Ti voglio spiegare cosa è e in cosa consiste il purgatorio.
Capito? Gesù gli spiegherebbe, sta poveraccia, com'è il purgatorio. E perché non l'ha spiegato nella Bibbia, scusa?
E te lo spiego io con forma che urterà tanti che si credono depositari della conoscenza dell'aldilà e non lo sono.
Cioè sta dicendo che quelli che non credono nel purgatorio si credono depositari, questo sarei io e altri come me, si credono depositari della conoscenza dell'aldilà e non lo sono. Cioè questo qua gli sta dicendo a Maria com'è l'aldilà. Mm-hmm. Ti rendi conto? Se volete istruzioni sull'aldilà andate alla Bibbia per cortesia. Le anime immerse?
Le anime,
continua la citazione del
sì,
libro.
Le anime immerse in quelle fiamme non soffrono che per l'amore. Non i meritevoli di possedere la luce, ma neppure degne di entrarvi subito nel regno di luce.
Le ok, fa- okay. Sì, sì, va bene. Poi, e le fa cognite a conoscenza, vuol dire, di cosa sarà la loro eternità, ed esperte, leggi, esperte di ciò
ed
che
esperte
commisero,
di ciò che commisero verso la loro anima, defraudandola di anni di beata possessione di Dio, immerse poi nel luogo di purgazione, sono investite dalle fiamme espiatrici.
Esse purificano?
Esse purificano accendendo le anime d'amore.
Insomma, un sacco di girandola, paroloni, bla bla. Ai, ai, ai. Eccetera, per dire che le fiamme del purgatorio
ti riempono d'amore.
Sono fiamme però, e, capito? Il purgatorio tipicamente, chiede a qualunque prete, ti dirà è un posto dove vieni purgato, ci sono, devi soffrire. Infatti Martin Lutero ha cominciato la chiesa protestante perché chiesa cattolica raccoglieva soldi per togliere le anime dal purgatorio dove soffrono. Senti, una scrittura sul purgatorio, Ebrei 9, 27, Luca 16.
Sì. Ebrei...
9, 27. Leggi te, leggo io.
Vado lì. Ebrei 9, 27. Trovato. E come è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio.
Quindi se viene il giudizio non devi andare in purgatorio a purgarti per non so quanti anni. Quindi queste qui sono cretinate di un piccolo diaboletto che andava da Maria Martorta e dire io sono un angelo di luce, vengo da parte di Dio. Va bene, mm-hmm. Gesù ha detto falsi cristi e falsi profeti arriveranno. E qui siamo davanti a uno, un falso Cristo. Luca 16, 22, 23.
Luca 16, 22.
Forza ragazzi,
ora venne che
svegliamoci.
Il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo. Morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Ed esclamò, Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma.
E Abramo dice, no, non è possibile. Allora, il punto è questo, che al Luca 16, 22, 23 dice, avvenne il povero morì e fu portato?
Nell'Ades.
No. Da Abramo, povero.
Ah, sì, sì.
Dai, leggi bene.
Sì, sì.
Luca 16, 22. Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli da Abramo.
Da Abramo, nel seno d'Abramo.
Morì anche il ricco, fu sepolto e 23.
E nell'Ades era nei tormenti.
Essendo?
Nei tormenti.
Nei tormenti. Allora, qui ci sono due che muoiono. Uno va diretto da Abramo, l'altro va diretto ai tormenti.
Mm-hmm.
Quindi non c'è una terza via. Non c'è un purgatorio che ti purga. Il purgatorio, vuoi sapere l'indirizzo? Ti do l'indirizzo,
sì,
del purgatorio.
Sì.
Vuoi l'indirizzo del purgatorio?
Certo, dove?
Ok, prendi nota. E adesso dove sei?
Ah, questa vita?
Questa vita.
Grazie Gesù allora.
Il purgatorio è qui, ragazzi.
Quindi non sarà peggio di così.
Veniamo purgati, vedi, la profezia di Daniele 11, 32, 35. I santi saranno abbattuti con la spada, col fuoco, per essere imbiancati, purificati. Va bene, l'unico purgatorio che c'è, se vuoi chiamarlo così, in certo senso, è questo. Come diceva Giovanni Battista, io vi battezzo con acqua, viene quello che vi battezzerà col fuoco. Va bene? E a volte Gesù ha anche attraversato il purgatorio. Dov'è? Quando? Come?
Getsemani?
Getsemani. Quello di Getsemani fu purgato. Padre, io non ce la faccio. Dio gli ha mandato un angelo. Ok, adesso sono pronto. È stato purgato. Ha imparato, cos'è, Ebrei 5.8? 5.8 o cos'era? No, cos'è? In Ebrei dice, ha imparato le sofferenze, attraverso la sofferenza ha imparato. Imparò l'ubbidienza attraverso le cose che soffrì. 13.8? No. Insomma, da qualche parte lì.
Sì, 5, aspetta, quello trovo 5, adesso. 5.8, sì.
5.8?
5.8.
Grazie. Allora, Ebrei 5.8 dice...
Benché fosse figliolo, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì.
Oh, quindi il purgatorio è qui. Cioè, qui impari a obbedire tramite le sofferenze. Giuseppe imparò a obbedire 2 anni in prigione, anni di schiavo con Potifar. Va bene? Mosè 40 anni di deserto. Gloria al Signore. Quindi,
grazie,
guarda,
Gesù.
Per me queste virgolette, queste cosiddette profezie, sono un sacco di bla bla santimoniosi. Infatti, se vedi come questi libri sono scritti, sono tutti santimoniosi, religiosi. Cioè, tutto per dire che questi spiriti del diavolo stanno guidando anime all'inferno, sotto camuffamento di purificazione nel purgatorio. Va bene. Grazie, Signore.
Avrei alcuni messaggi da leggerti.
Guarda, cosa dice Gesù?
Dove?
Concludo. Matteo 24:24. Dice il Signore, in risposta a tutte queste cose, tutte queste frottole, cosa dice il Signore? Se ascoltiamo cosa dice il Signore. Oh.
Matteo 24:24.
Cosa dice?
Sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti.
Va bene. Gli eletti, chi sono gli eletti? La sposa di Cristo. I cristiani sul serio. Tu hai girato con me un sacco di chiese, giusto?
Sì.
Oh,
sì,
abbiamo predicato.
Evangeliche e cattoliche, di
tutto. Evangeliche e cattoliche. Cioè, tu, allora, io chiedevo sempre nelle chiese, specialmente quelle evangeliche, dicevo, credete che siamo nel tempo della fine? Perché devo insegnare il rapimento prima della tribolazione, devo insegnare l'anticristo viene. Io dicevo, prima che gli insegni queste cose, vediamo se ci credono questi qua. E chiedevo, ogni volta che chiedevo, spesso, ogni chiesa che abbiamo chiesto, credete che siamo nel tempo della fine? Cos'è che mi rispondevano?
Ogni volta dicevano sì.
Ecco.
Ogni volta.
Allora, nel tempo della fine ci saranno falsi cristi e falsi profeti. Ora, un'altra cosa che chiedevo spesso nelle chiese anche, quanti di voi credono, in queste chiese chiedevo, oggi nel mondo ci sono 3.000, 5.000, insomma le statistiche, 7.000, statistiche cambiano, di personaggi che dicono di essere Gesù Cristo. Circa 5.000, insomma. 1.000 più, 1.000 meno, insomma. Sai, questi vanno all'ingrosso. Allora, io chiedevo in queste chiese, tu ti ricorderai, credete che siamo nel tempo della fine? Sì. Credete che ci può essere un Gesù santone in India? O la risposta era sempre così?
No.
Assolutamente.
Nessuno era ingannato
è
così.
Ma no, è una domanda che, diciamo, offende.
Sì,
tu
sì.
Chiedi a un cristiano vero, dice, credi che Gesù è un santone in India? Dice,
no.
Sarà meglio che glielo dici con un sorriso, perché sennò ti darà una brutta risposta. Ma ti togli di torno,
sì,
non c'è
sì.
tempo per ascoltare. E allora cosa voglio dire? Non c'è nessuno dei veri eletti che possa credere che questi santoni sono falsi cristi. Dove vengono predicati i falsi cristi allora?
Dai pulpiti delle chiese, però non si presentano come falsi cristi.
Esatto.
Non ti rendi conto?
Come ingannano questi falsi cristi?
Con dottrine false?
Nelle chiese, attraverso le valtorte. Capisci? Attraverso questa gente qua. Falsi cristi, falsi profeti. Capito come
sì.
Dove sono i falsi cristi? Sono nelle chiese falsi cristi.
Amen.
Andiamo.
Posso leggerti alcuni commenti?
Vedo che mi fai...
No, sono super interessanti questi.
Segnali di fumo, dimmi.
diversi fratelli hanno scritto commenti e scritture.
A favore o contro? Se sono fratelli
adesso
nostri...
Vedrai.
Adesso vedrai. Se sono fratelli nostri, ho ottime speranze.
Allora c'è Giuseppino che ha scritto riguardo a...
Ciao Giuseppino.
Riguardo a Maria Valtorta e citando proprio le scritture che già hai dato di Matteo 1:25.
Ah, ecco.
Matteo 13:55.
Ecco, magari lui ha ricevuto altre rivelazioni che io non ho avuto.
E anche Galati 1:18 che presenta Giacomo come il fratello del Signore. Ah, ecco, le scritture specificano Giacomo il fratello del Signore. Bravi, parla Gesù. Nella stessa scrittura di Pietro, non dice il fratello del Signore, niente. Ma Giacomo specifica il fratello del Signore, Galati 1:18.
Sì, infatti il punto è che Giuseppino sta facendo, che non ti sfugga, che lì, scusa, se il Giacomo era il cugino, e allora, cioè, lì li mette insieme i fratelli del Signore, Giacomo e Pietro, lì sta specificando, quindi direbbe sicuramente il cugino, ma invece dice fratello, il fratello Giacomo e l'apostolo Pietro. Buono Giuseppino.
E voglio enfatizzare due scritture, una citata da Giuseppino e un'altra citata da Antonio, che potete anche scrivervi perché è una cosa nuova questa. E Giuseppino cita Matteo 13:55 che parla di la madre di Gesù si chiama Maria, suoi fratelli Giacomo, José, Simone e Giuda e poi le sorelle.
Sì.
Supponiamo che sono i cugini questi, non i fratelli. Però c'è un altro messaggio che abbiamo ricevuto da, aspetto che devo trovarlo, da Antonio, cita Matteo 27:56 e parla di Maria che era ai piedi della croce, Maria madre di Giacomo e di José.
Ah, bellissimo questo.
Quindi Giacomo e José sono i fratelli di Gesù, supponiamo cugini.
Chi è che lo manda questo?
Antonio.
Dio ti benedica, Antonio, un abbraccio.
Però Matteo 27:56 dice che Maria è la madre di Giacomo e di José.
Bellissimo, Antonio.
Non puoi dire cugina più.
Ecco, ecco, questa qui è una bella rivelazione che Gesù ti ha dato. Vedi?
Very proprio nice, very nice.
Altro che i figli del marito, i figli del fratello di Giuseppe. Mm-hmm. Ma questi diavoli non sanno più in quale vetro arrampicarsi.
Quindi scrivetevi queste referenze, Matteo 13:55 e Matteo 27:56.
Perfetto. Quindi vedi, dice proprio Maria, la madre di, cos'è che dice?
Madre di Giacomo e di José.
Ah.
E poi anche in Marco 15:40, la stessa scrittura,
cosa
Maria,
dice?
Madre di Giacomo e di José.
Capito? Che erano stessi nomi citati. Non sono i fratelli e le sorelle qui con noi, Giacomo, José, Giuda, eccetera.
Sì, forte questo.
Bellissimo.
Poi ti leggo un commento.
Che fratelli in gamba però che è. Vedi? Qui i fratelli stanno superando il maestro tranquillamente. Qua.
Grazie.
Ormai
signora.
Vanno, il mio lavoro è solo portarli sul trampolino. Poi voleranno come me e meglio di me. Bravi fratelli, bravissimi. Sono orgoglioso, non invidioso, ma orgoglioso. Gloria a Dio, voi sarete la mia gloria davanti a Dio. Guarda che fratelli che mi hai dato Gesù, sgangherato com'ero.
Un commento da parte di Pierangela, lei è cresciuta cattolica.
Ok.
Cari fratelli, Dio vi benedica. Vi sto seguendo a proposito di Maria Valtorta. Ce ne sono molte di mistiche come Caterina e Merrick che hanno dato profezie e hanno avuto anche le stigmate.
Vabbè, sì, le stigmate, guarda, questi qui sono segni che non lo so se vengono dal Signore queste cose qui, sai. Se uno ce le stigmate sul serio, posso venire tranquillamente dal diavolo, ok? Quindi il Signore non ha bisogno di questi segni, ok? Vabbè, andiamo avanti.
Se Gesù ha portato già le stigmate per noi, perché dobbiamo portarle anche noi?
Ma non è come il sangue di San Gennaro che si scioglie, le stigmate di Padre Pio. Per cortesia, il frutto dei figli di Dio sono l'amore, la pace, l'evangelizzazione, le anime salvate, le stigmate. I maghi d'Egitto cambiano l'acqua in sangue, e le rane, e i bastoni in serpenti. Il diavolo può fare questo. Io ho incontrato in India santoni che facevano miracoli, miracolini per abbagliare i poveracci fuori binario. I frutti sono i frutti dello Spirito, Galati 5:22-23, amore, pace, organità,
pazienza,
tolleranza,
sì,
pazienza,
sì.
Posso aggiungere, evangelizzazione, dare salvezza di Gesù alle anime, unità nella Chiesa, cacciare i demoni fuori. va bene? Questi sono i frutti. Andare a tutto il mondo a predicare il Vangelo, uscire dall'Europa che sta venendo l'anticristo. Alright?
Continua Pierangela. La Chiesa Cattolica crede a questi messaggi di queste mistiche come le Madonne che seguono. Hanno bisogno di santi. Purtroppo le vere profezie della Bibbia vengono messe da parte. Come è scritto, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza.
Esatto, bravissima Pierangelina.
Ciao, vi ottimo. Voglio bene.
Ti vogliamo benissimo, guarda, super bene. Dio ti benedica. C'è altro, Angela?
Sì, da parte di Andrea.
Andrea. Andrea in Italia?
Sì.
In Italia.
Cari fratelli, sto ascoltando la trasmissione. Conosco gli scritti della Valtorta. Da quando all'inizio frequentavo il rinnovamento carismatico cattolico. Sono visioni in ottica cattolica che contrastano, come state dicendo anche voi, con la parola di Dio.
Ecco, brava.
Fanno presa per chi ha ancora un approccio romantico alla parola di Dio, alla vita di Gesù.
Ok.
Certamente se prendi quelli per vero, ti confondi e ti distacchi dalla verità.
Amen.
Consiglio solo la Bibbia.
Amen.
Dio vi benedica. Saluti, Andrea.
Andrea, Dio ti benedica, fratellino. Un abbraccio.
Poi c'è Filippo. Ciao, cari fratelli e sorelle. Interessava anche a me sapere chi era Maria Valtorta. Ho visto l'ultimo film che avete messo sul sito Radio Blast, che si chiama Jesus, fatto dalla Rai. Ma non mi è piaciuto, perché ci sono tante cose che non ci sono nella Bibbia.
Ma qual è questo Jesus?
Jesus 2000.
Ah, Jesus 2000.
È
sì,
Gesù
è
che si innamora di Maria, sorella di Lazzaro, e deve farla soffrire, perché a 30 anni deve per forza cominciare il suo ministero, non potendo sposarla.
Sì, 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 ma no, è pieno di inesattezze.
E così via.
E anche il diavolo che lo tenta di non andare sulla croce,
no.
Non andare Gesù, non andare, ma non è mica vero. Cioè il diavolo è entrato in Giuda per farlo crocifiggere, eccetera. No, è un filmetto, cioè un film così, che piacevole, che scorre. Tante volte io ho certe scorrettezze, io mando avanti il film.
Ma tanti dei film che pubblichiamo hanno cose incorrette,
sì,
però
assolutamente.
È così.
Sì, logico, però sai, oggi non dovresti vedere quasi niente praticamente.
Mm-hmm.
Cioè, però sai, nel mondo quando voi andate a lavorare dal lunedì al sabato o al venerdì, cioè quante cose storte, orribili vedete in giro, e ci fate l'abitudine di lodare il Signore, resistere al diavolo. Quindi fate mm-hmm. lo stesso quando vedete i film, noi preghiamo al Lord help us to eschew the evil and... keep the good,
mm-hmm.
mantenere il bene e scansare il male. Io mi pare che ho già fatto scarico di responsabilità, no?
Sì,
cioè
sì.
Non prendiamo responsabilità per i film, ci mancherebbe altro. Comunque segnalateci se è un film a totale disastro, che noi lo togliamo, cerchiamo già di filtrarli, eh?
Mm-hmm.
Però non li facciamo mica noi questi film. E come faccio? Allora buonanotte, non possiamo far vedere niente. Cioè, invece noi qui, per esempio, con i ragazzi in comunità, vediamo diversi film, cioè, vediamo anche film vecchi di 70 anni, di 60 anni, 50 anni, perché lì allora i film erano ancora cristiani. Oggi i film moderni sono tutti una pattumiera.
Tutti i film cristiani hanno un po' di influenza o cattolica o evangelica, dipende chi li produce.
Sì, sì.
Però quelli li guardiamo, va bene. Però ci sono altri film, come per esempio Conversazioni con Dio e anche quell'altro The Shack, che sono film cristiani conosciuti e sembrano a posto, però hanno influenze New Age. Allora quelli neanche li pubblichiamo,
sì,
perché
The Shack,
è troppo.
Infatti neanche la conosco io questa.
Yeah.
Vedo che l'avete filtrato prima di me.
Sì, perché è un film pieno di amore che ti fa capire quanto Dio è meraviglioso e quanto ci ama, però ci sono altre cose veramente fuori binario.
Grazie Signore. Senti, c'è qualche altra cosa che dobbiamo parlare oggi? Eh?
Facciamo una pausa?
Sì, quindi in conclusione lasciamo perdere le Valtorte, le Val diritte, andiamo alle Valle diritte, quelle di Gesù.
Amen.
Pensiamo alle vie, alla via diritta e stretta della parola, la parola. Quindi attenzione alle religioni del nemico che non ci insegnano la parola, va bene, e che non insegnano la parola ai loro malcapitati, alle ingannate pecorelle. Fratelli, alla parola. Lì andiamo sul sicuro, alla roccia. Va bene, lì andiamo sul fondamento perfetto. Per questo che io ho paura di insegnare terrore di insegnare senza scrittura, e non insegno mai perché nella mia vita mi sono sbagliato diverse volte, okay? Anzi, non diverse volte, molte volte correggo. E per cui, cioè, io non mi fido neanche di me, figurati se mi vado a fidare di qualche baltorta. Cioè, quando mi insegnano cose nuove che nella Bibbia non ci sono, non ci credete, va bene? Mm-hmm. Certo, nella Bibbia non è che ti dice la mattina bevi il cappuccino, però ti dice mangia quello che è buono, il cappuccino, se bisogna svegliarti, va bene. La Bibbia non dice di mangiare, capito, le cocuzze, però la cocuzza è buona, c'è delle buone vitamine. Quindi è basato sulla Bibbia.
Sì.
Qualunque cosa che arrivano con un sacco di cose, un sacco di moine, abbellimenti, che belle cose, la Maggiugoria che dice un sacco di cose belle, contro la guerra, contro l'egoismo, oh che brava Madonna. E dopo, grazie che siete venuti a me, grazie che mi venerate, i demoni amano, sono pazzi per la venerazione. Che la vogliono rubare a Dio. Angela, prendi la parola.
Mettiamo un canto e poi devi parlare ancora del Prince Charles that you announced before.
Sì, cos'è che c'è rimasto lì?
È un po' di notizie da studiare.
Allora, c'è un messaggio molto interessante sul principe Carlo d'Inghilterra, che ha ricevuto delle cose dal Signore, delle scritture, che vuole fare un piano Marshall mondiale, vuole fare. Ascoltate questa canzone e rimanete dove siete, per cortesia, grazie. Nessuno si muova. Potete fare un caffè o una camomilla, quello potete fare.
Ascoltiamo Nuova Vita.
Tua parola adesso io ho ascoltato, tu mi hai toccato come nessuno mai, ho analizzato tanto dentro di me, e ora quello che ho compreso e capito, quel che la vita mi ha impedito di crescere, voglio strapparlo tutto alla radice. Quello che di me conosco è quello che non so, e ora io lo dono a te. Apro la porta del mio cuore e voglio che tu possa entrare, non ho convinto che in me tutto tu trasformerai. È differente il mio vedere e pensare, voglio donare tutto quel che sento in me. Ora comprendo nel segreto ti cerco, apro l'anima e parlo con te, in un attimo cambia tutto dentro me. Quello che di me conosco è quello che non so, e ora io dono a te. Apro la porta del mio cuore e voglio che tu possa entrare, con ho convinto che in me tutto tu trasforme. Libertad.